credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronolone al nostro appuntamento del lunedì con il mondo dei libri, dell'arte e della cultura. Proprio sabato prossimo, il 18 di maggio, verrà presentato a Torino, nel Salone del Libro, il volume Gli ultimi giorni dei Templari di Mario Dal Bello, edito da Città Nuova. Mario Dal Bello è con noi in studio, benvenuto.
Grazie, buona giornata a tutti.
Dunque, Gli ultimi giorni dei Templari, noi ci eravamo visti, credo, l'ultima volta per parlare di un altro argomento un po' particolare, cioè i Borgia, anche lì una leggenda nera. Tutto sommato, anche nel caso dei Templari, no? Si può parlare di una leggenda che è fiorita attorno a questo gruppo di cavalieri.
Dopo la loro scomparsa, in pratica, dopo alcuni decenni è cominciata di fatto una leggenda nera che continua tuttora. Diversi personaggi e anche diversi movimenti si richiamano tuttora ai Templari, ma i Templari di fatto veri, reali, non esistono più. Mm-hmm. Finiscono quel 18 marzo 1314, quando il Gran Maestro viene arso vivo sul rogo a Parigi. Però di fatto certi movimenti, come per esempio la massoneria, già dal Settecento si richiamano a certe simbologie o a certi usi e costumi dei Templari più o meno veri. Però di fatto è nata una leggenda alimentata naturalmente dai libri e dai film e dalle fiction.
Questo più recentemente.
Sì,
no?
Dal 1960 ad oggi sono più di una sessantina tra film e fiction che parlano dei Templari. Quindi diciamo che è un fenomeno di moda il templarismo, ma è tutta un'altra cosa dalla storia vera dei Templari.
Certo, che adesso cercheremo di tracciare.
Esattamente, sì.
Che appunto tu tracci nel volume Gli ultimi giorni dei Templari. Ma intanto volevo capire una cosa, come mai già pochi decenni dopo nasce una leggenda? Che cosa c'era attorno a loro? Era così segreto quello che li rappresentava?
Ma diciamo che la loro vita interna era piuttosto riservata, ma non è che ci fosse niente di straordinario. Loro erano un ordine religioso cavalleresco nato anche sotto l'impulso di San Bernardo di Chiaravalle. Non è che sia stato lui a dettare la loro regola, come si è creduto per tanto tempo, ma certamente l'ha influenzata, e data la sua autorità morale sicuramente ha avuto influenza sia presso il Papa dell'epoca, del tempo, e sia anche nel dare alla Chiesa questa nuova figura di ordine religioso cavalleresco, appunto giustificando il fatto che dei monaci, perché i Templari erano dei monaci col voto di povertà, di castità e di obbedienza, pur non essendo sacerdoti, quindi dei monaci che poi potessero anche uccidere. La giustificazione era che uccidevano in odio al male. C'erano i monaci veri e propri all'interno, che erano una minoranza di fatto, che erano i dirigenti. Poi avevano i sergenti, che erano i loro aiutanti, che era il grosso, e poi c'erano i servi. Avevano castelli, avevano fattorie, poi avevano anche delle banche, a un certo punto, proprio per raccogliere fondi per il famoso passaggio, che praticamente voleva dire la crociata. Quindi la loro vita interna era abbastanza, non dico misteriosa, ma riservata. Quindi sono venute fuori anche tante leggende, anche per il fatto che ci sia stata una campagna di calunnie profonda nei loro confronti, soprattutto da parte del re di Francia Filippo IV.
Proprio quindi, nel momento del processo che poi ha portato alla fine.
Esattamente, alla fine del 200 comincia da parte del re di Francia e soprattutto dei suoi ministri, del Nogaret, comincia una campagna contro i Templari per motivo soprattutto economico, perché loro avevano anche conservavano anche il tesoro del re di Francia, avevano conservato il tesoro del re di Francia. Il re di Francia si trovava in bancarotta per via di una lunga guerra contro l'Inghilterra. però il motivo di fondo era il grande conflitto tra il re di Francia e il papato, cioè Bonifacio VIII. Per capire la fine dei Templari bisogna forse entrare nel gioco di questo conflitto fra le nuove monarchie nazionali che stavano nascendo, leggi questa francese, e un papato eccessivamente teocratico come quello di Bonifacio VIII, che non capiva i tempi in cui si viveva. Poi erano due caratteri molto forti, quindi anche a livello personale c'è stato uno scontro. Quindi i Templari si situano, diciamo, dentro questa vicenda, la loro fine, ed è stato il prezzo, forse, uno dei prezzi che ha dovuto pagare il papato, Clemente V, per evitare lo scisma con la Francia e il processo alla memoria di Bonifacio VIII, che sarebbe stato un grande disonore per la Chiesa.
Dunque, procediamo un po' con ordine. Sì. L'ordine dei Templari parte quando esattamente? Quando viene fondato?
Parte, diciamo, alla fine dell'undicesimo secolo, diciamo verso il 1120, ecco, abbiamo questo gruppo di eremiti, di pellegrini, i quali si trovano appunto a Gerusalemme, e anziché tornare, Ugo di Payen è il primo, diciamo, il fondatore, potremmo anche dire, il quale invece di tornare come gli altri cavalieri dopo la prima crociata in patria, si ferma lì con un gruppo e fonda una confraternita che viene chiamata appunto i poveri cavalieri dell'ordine del Tempio, perché sono stati alloggiati vicino ai resti del Tempio di Salomone. Ma è una confraternita che si dedica all'espiazione dei peccati e alla difesa dei pellegrini. Poi naturalmente questa confraternita si configura, pian piano si trasforma in un ordine religioso, ma non era l'unica. Per esempio abbiamo l'ordine dei Cavalieri di San Giovanni, detti anche ospitalieri, perché loro provvedevano agli ospedali, che sono gli unici che sono rimasti. Perché i cavalieri teutonici, c'erano anche questi, si sono laicizzati, poi nel 500 sono diventati protestanti, diciamo. Invece appunto, i templari sono stati sciolti, mentre invece i cavalieri di San Giovanni sono diventati i cavalieri di Rodi e poi i cavalieri di Malta, esistono tuttora. Quindi i cavalieri, diciamo, i templari nascono come una confraternita religiosa dedica alla difesa dei pellegrini.
Certo. Quindi la loro storia si sviluppa nell'arco di 200 anni.
200 anni, praticamente dal 1100 sostanzialmente al 1314, quando si chiude definitivamente la vicenda dei Templari. Sono 200 anni nei quali loro diventano anche, intanto hanno un dialogo molto attento con l'Islam, con cui c'è un rapporto di amicizia e anche di scontro, naturalmente, cosa che non viene capita in Occidente. Quindi vengono anche considerati come eretici da alcuni, no? Poi, nello stesso tempo, loro partecipano a grandi imprese, cioè partecipano a tutte le crociate, dando esempio di un grande eroismo, dando esempi anche di meschinità e anche di rivalità interne molto forti, perché come... e anche rivalità con gli altri ordini religiosi cavallereschi. Tant'è vero che alla fine del 200 i papi pensano di fondere in un corpo solo i tre diversi ordini cavallereschi, ma i templari si oppongono.
Quindi diciamo che questo forse li ha resi ulteriormente invisi un po' a tutte le realtà.
A tutte le realtà, forse ai potenti in modo particolare, diciamo, perché erano una specie di superstato, un'organizzazione sovranazionale che dipendeva direttamente dal papato. Ora, in un momento in cui il re di Francia puntava a una monarchia nazionale e quindi anche a una chiesa di Stato, avere un organismo sovranazionale che dipendeva direttamente dal papa ed aveva anche finanziariamente era anche una potenza, era sicuramente un grande fastidio. E quindi bisognava in qualche maniera eliminarli. Ecco.
Sì. E quindi si arriva appunto a questa lotta contro i Templari che culmina in un processo, siamo all'inizio del 1300.
Sì, diciamo che il re di Francia comincia con una... Già quando il Papa Clemente V, che è francese, viene incoronato a Lione, il re di Francia comincia a sussurrargli all'orecchio che ha sentito delle cose strane sui Templari. Clemente V, nonostante tutto il male che è stato detto di lui, ha fatto di tutto, ha resistito più che ha potuto a questa presenza molto ingombrante del re di Francia, ma non aveva un esercito, non era a Roma. Quindi poi era malato, aveva un tumore probabilmente allo stomaco, per cui era in una situazione difficile. Lui ha resistito più che ha potuto e il re ha cominciato a sussurrare tutta una serie di calunnie abbastanza gravi tanto che ha proceduto arbitrariamente all'arresto di tutti i templari. Nel 1307, il 13 ottobre, c'è stata una retata, senza che nessuno sapesse niente, in tutta la Francia. E i templari si sono lasciati arrestare perché pensavano che il re fosse d'accordo col Papa. E invece poi c'è stata la serie dei processi, con largo uso della tortura naturalmente, nella quale tutti hanno detto quello che volevano i giudici. Quindi dal 1307 al 1314 in pratica c'è il gran finale dei templari. Sì.
Che vennero quindi condannati da chi?
Vennero in pratica condannati dal re di Francia, e il Papa ha dovuto lottare appunto per poter avvocare a sé il processo, ma non è riuscito del tutto perché il re ha fatto venire fuori l'ombra, lo spettro di Bonifacio VIII, il processo alla memoria di Bonifacio VIII e lo scisma. Mm-hmm. E il Papa a un certo punto ha mollato. Mm-hmm. Ecco, sì.
E sono nate, appunto, dicevamo, sì, sono fiorite le leggende attorno ai templari. Una, sì, delle cose che maggiormente, sì, appare nei film, soprattutto appunto, sì, nei romanzi, insomma, certo, tra le cose più romanzate, è che i templari custodissero il Graal.
Secondo la dottoressa Frale, Barbara Frale, che è una grandissima studiosa che lavora all'Archivio Segreto Vaticano e che io ho consultato, è probabile che loro custodissero la sindone. Adesso non tutti gli studiosi sono d'accordo con lei, però sembra abbastanza verisimile, per via di parentele, che fosse arrivata a loro la reliquia della sindone. Riguardo al Graal, non lo sappiamo. Certo, loro erano considerati grandi esperti di reliquie. Questo è vero. Certo, la leggenda amplifica naturalmente, no?
Certo. E la recente mostra che appunto, sì, c'è stata qui a Roma, Lux in Arcana, ai, sì, Musei Capitolini, è stata un po' anche una, sì, una fonte di materiali, no, per te?
Sì, per me sì, perché per esempio lì è stato esposto un rotolo enorme, lunghissimo, di pergamena, che raccoglie tutte le confessioni dei templari. Era un documento che si pensava perduto ed è stato ritrovato, ma recentemente, qualche anno fa, proprio nel fondo dell'Archivio Segreto Vaticano, e sono le ultime confessioni dei templari, e sono strazianti, diceva la dottoressa Frale, perché si vede che questi, pur di a un certo punto di salvarsi, ammettono anche di tutto, ecco. Però è stato ritrovato anche sempre nell'Archivio Segreto Vaticano una decina d'anni fa una cosa che non si sapeva, un documento originale che non si aveva, cioè la soluzione che i plenipotenziari del Papa, cioè tre cardinali, danno nel castello di Chinon al Gran Maestro e ai grandi dignitari dall'accusa di eresia e anche dall'accusa di immoralità che possono essere stati nell'ordine. Il Papa li assolve dopo che loro hanno pubblicamente chiesto perdono. Quindi, voglio dire, l'idea che c'è in giro che i templari siano stati scomunicati o che comunque siano stati processati come eretici e mai assolti non corrisponde alla verità. Loro sono stati assolti. Tant'è vero che appunto il gruppo dirigente alla fine si è affidato completamente al Papa. Non è stato messo sotto le mani del re di Francia, il quale però ha approfittato e invece li ha messi a rogo senza che il Papa sapesse niente.
E sono sicuro che appunto molte altre notizie piene appunto di fascino e di mistero sono contenute appunto in questo volume che ricordiamo ai nostri ascoltatori, Gli ultimi giorni dei Templari di Mario Dal Bello, che ringraziamo di essere stato
grazie
in nostra
a voi
compagnia, e che ricordiamo questo volume sarà presentato sabato prossimo, il 18 maggio, alle 18:30 a Torino, al Salone del Libro, in occasione anche di un incontro dal titolo In difesa della fede, gli ordini cavallereschi tra mistificazione e storia. Grazie a Mario Dal Bello di essere stato con noi.
Grazie a voi.
E adesso presentiamo un volume dal titolo Incantati dalla commedia. Ne autore Franco Palmieri e il libro edito dalle Edizioni della Meridiana. Franco Palmieri è con noi al telefono, benvenuto.
Grazie, buongiorno, un saluto a tutti.
Dunque Franco, tu racconti in questo volume un'esperienza intanto assolutamente personale, è nata in un luogo assolutamente improbabile. Il primo capitolo del tuo libro è veramente surreale, perché ti trovavi a New York. E a New York qualcuno ti ha chiesto di leggergli un canto di Dante.
Sì, anche un canto,
un verso,
qualcosa, cioè c'è stata questa persona che in un bar di New York, sentendo l'italiano, è stato dalla borsa Divina Commedia, mi ha chiesto di sentire il suono di Dante, e devo dire, per me è stata la prima volta che mi è stata rivolta una domanda del genere, e in contemporanea ho fatto una scoperta che il suono di Dante ha un valore in sé. L'avevo studiato, l'avevo intravisto attraverso la mia, diciamo, carriera, ma non avevo mai compreso questa potenza, appunto, del suono di Dante, della sua costruzione, del fascino che lui crea attraverso l'udito. E direi che il libro comincia da questo, non solo il libro, ma proprio anche la mia passione di questi anni.
Sì, che sono diversi anni, è una cosa che dura dal 2005, no? Cioè, è stata un'esperienza.
Sì, ormai si va verso i 10 anni di convivenza con la Divina Commedia e con tante persone che vi si avvicinano.
E che si è tramutata proprio in un rendere pubblica, se vogliamo, quella primissima, sì, esperienza di New York, cioè la possibilità dell'ascolto, la possibilità di leggere Dante, di dirlo a qualcuno.
Sì, di leggerlo, di ascoltarlo, il fatto che questo testo, che appunto è commedia, possa stare tra un dicitore e uno spettatore. Cioè, normalmente invece viene utilizzato ad uso personale, diciamo così, meditativo, riflessivo, di studio, di approfondimento. La sua natura è proprio essere in mezzo al palco della vita, se possiamo dire così, secondo poi anche gli intenti di Dante stesso. Voleva che questa opera venisse detta e raccontata e cantata per le strade della sua città, almeno. E quindi sono nate queste manifestazioni, soprattutto a Firenze, ma anche da altre parti d'Italia, dove gente legge per le strade vere la Divina Commedia vera a gente che passa veramente.
Quando parli di gente, intendi dire non soltanto attori? Ci sono stati degli attori, ovviamente, ma non solo attori.
Sì, ci sono degli invitati. Per dire, a Firenze c'è stato Lucio Dalla, Giovanni Rito Ferretti, Arnoldo Foà, più personaggi che attori, diciamo così. Uh-huh. Ma la manifestazione è rivolta proprio alla gente, cioè alla gente che si scopre scoprendo Dante, diciamo così.
Uh-huh. Nel libro tu raccogli anche alcune testimonianze di chi ha partecipato a questo tipo di iniziativa,
sì,
e sono testimonianze commosse e grate.
Sì, io credo, dopo questi anni di esperienza appunto con la Divina Commedia quasi quotidianamente, che solo la poesia di Dante ha la capacità di, come si dice anche in gergo, di scoprire il nervo, cioè di toccare il nervo scoperto. Cioè, non è solo poesia, è qualcosa di più. A me è capitato tantissime volte di vedere gente oltre i 60 anni, quindi con una vita piena e vissuta, di fronte a certe testine mettersi a piangere. E alla mia domanda, cioè cosa sta succedendo, la risposta è che Dante è nel nostro DNA, cioè lo abbiamo dentro, cioè ci descrive ciò che c'è dentro. Chiaro che la poesia è questo, ma Dante è qualcosa di più, perché è talmente comprensibile e incomprensibile che inchioda, non so come dire, cioè, non
come molte cose della vita, no?
Esatto, cioè, è come, che ne so, è come una nuotata, è come un tramonto, non so, ha qualcosa di oggettivamente grande e di oggettivamente elementare, non so dirlo meglio. E quindi il ragazzino, l'avvocato, il carcerato, la casalinga, l'ex preside, ma chiunque rimane proprio toccato proprio nel senso elementare umano del termine.
Non hai avuto proprio all'inizio, diciamo, di questo percorso qualche dubbio riguardo alla difficoltà del comprendere una lingua ormai lontana nel tempo?
Sì, diciamo, sottocutaneo sì, però devo dire, ha prevalso proprio la baldanza di questa scoperta, di questa commozione umana e di questa sicurezza che il suono è soave, ti accompagna, è bellissimo. Cioè, ci sono delle parole che non hanno nessun bisogno di essere spiegate, proprio nessuno. Ci sono delle terzine che passano come, che so, come un'aria dolcissima, non le si comprende, ma ti accompagnano, non so come dire. Mm-hmm. Io di questo ho sempre avuto la fiducia. Mm-hmm. La fiducia, e questa cosa è stata trasmessa a tante persone, o tante persone già l'avevano inconsapevolmente e quindi l'hanno ritrovata. È come quando si ritrova una cosa che si smarisce in casa, si è felicissimi, anche se è solo un soprammobile dimenticato.
Sì, sì, sì. Mm. C'è uno dei capitoli del tuo volume che dà come dei suggerimenti per la lettura di Dante, ed uno dei suggerimenti principali è proprio quello di evitare qualsiasi tipo di pomposità, diciamo, nella lettura, sì. Ma un invito alla verità più assoluta.
Perché una delle tante, delle mille unicità di Dante, quello che di fatto non nasce come poesia, so che è una stupidaggine dirlo, però lo dico lo stesso, cioè nasce proprio come opera volgare, come opera raccontata, come opera detta. E c'è un errore che ci portiamo dietro, l'ho scoperto anche in America l'anno scorso, che è questo della retorica poetica, no? Mm-hmm. Dante, cioè, è sciocco dirlo, non è Pascoli, non è Ariosto, non è Alfieri, è un racconto in versi, e quindi ha bisogno proprio della naturalezza, della respirazione, della semplicità della persona che lo dice. Non ha bisogno di attoralità, di teatralità e di altri espedienti, cioè ha bisogno della persona. E questo, diciamo, anche per l'esperienza fatta su altri autori, per il mestiere che faccio, per me è stato, cioè, grandioso, come tutte le scoperte elementari, come tutte le scoperte semplicissime.
C'è una cosa che appunto mi commuoveva poi quando l'ho letta nel libro, ed è l'episodio che è venuto in carcere, no? Quando sì, appunto avete sì, letto la Divina Commedia in carcere. Vuoi riassumermelo un momento?
La scommessa di questa esperienza a Firenze, devo dire, è stata quella proprio di raggiungere tutte le varie, come dire, rappresentanze della popolazione. E quindi da 3 anni è nata anche questa idea di andare in carcere, dove io non ero mai stato. E sono arrivato come un povero di fronte a queste persone con la Divina Commedia in mano, in un luogo assolutamente improbabile, sia per la Divina Commedia che per... E mi ha colpito tantissimo quello che già ti dicevo, il fatto che al di là dell'impatto di disagio iniziale, la bellezza di questi versi, la semplicità di questo racconto, era il primo del Purgatorio, mi ricordo ancora, ha fatto sì che questa comunità carceraria, perché così è, si riraccogliesse intorno a qualcosa di più grande di loro. Quello che mi ha colpito è stata la riconoscenza di uno di loro che proprio mi disse: lei non sa che cosa ci sta portando. E perché un altro, sono quasi tutti stranieri, albanesi, cinesi, rumeni. Un altro mi disse: ma perché in Italia non ci dicono queste cose? E questo mi ha colpito molto, cioè riconoscere che ogni uomo è fatto di un'attesa vera di qualcosa di bello, e il bello non è un'idea evidentemente, ma è qualcosa che si dona come un arancio, una mela, cioè che proprio passa da una mano all'altra. E questo mi ha colpito molto come esperienza personale, e credo che non lo dimenticherò. Forse anche questo episodio è stata una delle spinte a scrivere questo libro, perché proprio ricordo quei giorni delle prime volte. Adesso vado spesso in carcere, sia a Prato che a Sovicciano, però le prime volte per me furono veramente scioccanti, non riuscivo a dimenticare loro e non riuscivo a dimenticare la loro libertà nell'attendere qualcosa di bello. E questo è una conferma che anche, come dire, attingere alla nostra tradizione, ai nostri maestri, a tutto ciò che è stato fatto prima di noi, è un lavoro culturale immenso e che va fatto.
Ricordiamo allora il titolo di questo volume, che è Incantati dalla Commedia, che mi sembra che appunto sia una definizione proprio di quello che tu dicevi, ed è un incanto che continua nei secoli, che veramente non è cambiato da allora ad oggi. E ringraziamo Franco Palmieri, allora autore di questo volume, di essere stato in nostra compagnia. Ricordo anche che il volume è edito dalle Edizioni della Meridiana. Grazie.
Grazie, grazie, grazie.
E con questo chiudiamo il nostro programma odierno. Vi ricordo che Punto e a Capo ritorna lunedì prossimo.